When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Bentornati come sempre a Storia di Roma, qui da Mattia Stirpe. Sigla! Prima di cominciare vi invito come sempre a seguire la pagina Instagram di questo progetto dal nome Podcast Storia di Roma. Vi invito inoltre a supportarmi per potermi aiutare a proseguire questo podcast che senza un vostro aiuto potrebbe terminare, date le numerose spese per la creazione degli episodi e per l'acquisto dei libri. Come potete darmi una mano? Andando o su Patreon all'indirizzo www.patreon.com/storiadiroma e scegliere voi stessi il tipo di abbonamento che più preferite, oppure con una donazione spontanea su PayPal all'indirizzo mat con 2t 10488@hotmail.it. Grazie mille. Intanto ringrazio i miei mecenati su Patreon che sono Lorenzo Andreoli, Paolo Fernandes, Marco Modugno, Francesco D'Arpino, Angelo Salustri, Armando Bossarelli, Carlo Benvissuto, Fabio Micarelli, Giuseppe Romano Amato, Mirko Rossetti, Francesco Campanella, Carmine Trovato, Riccardo Armari, Paolo Carugati, Davide Bertini, Matteo Schleicher, Andrea Olimpi, Davide Erzavec, Francesco Vinotto e Nicola De Gasperi. Grazie a tutti ragazzi. Un altro inverno passa, ma i problemi in Gallia per Cesare non sembrano mai terminare. Anche quando l'ultima guerra, l'ultima battaglia viene combattuta, ne inizia subito una nuova. Questa volta i popoli degli Usibeti e dei Tenteri, popoli germanici ubicati al di là del Reno, penetrarono in massa in Gallia, una cosa che abbiamo già visto in precedenza. E come mai questa migrazione? Perché il popolo germano degli Svevi li avevano attaccati prendendo possesso di una grande porzione dei loro territori e questi si erano visti costretti a trovare altri terreni per poter sopravvivere e coltivare. Ma chi erano gli Svevi? Gli Svevi erano il popolo germanico più popoloso e anche più agguerrito secondo Cesare. Infatti disponevano di moltissimi uomini, moltissimi soldati ed erano composti da circa 100 tribù al suo interno. Allarmato ovviamente da questa situazione, Cesare partì più veloce del previsto e si affrettò a dirigersi verso il confine gallico. Non appena arrivò, gli ambasciatori degli Usibeti e dei Tenteri gli si presentarono e chiedendo di non essere attaccati e che potevano divenire un utile alleato al popolo romano anziché essere visti come un nemico. Chiedevano a Cesare di assegnare loro dei territori in Gallia per potersi stabilire, perché non era per causa loro che erano dovuti entrare in Gallia, ma per colpa degli Svevi, e che quindi non volevano avere problemi con i romani, ma se fosse servito erano pronti alla guerra. Diciamo che questa situazione in pratica è già un classico visto e rivisto. Infatti avrete già notato in altre situazioni che Cesare ha affrontato, precedentemente con popoli germani e non, un po' lo stesso iter. Popolazioni che invadono altri territori, per diverse cause o motivazioni, e che poi chiedono l'assegnazione di nuove terre, da parte dei romani, o la guerra a inizio. E qui si ripropone l'ennesima situazione che abbiamo descritto. Cesare risponde loro che non ha né terre libere in Gallia né potevano tantomeno entrare nei loro territori, perché erano territori di alleati romani e che loro dovevano in nome di Roma difendere sempre. Se avessero voluto, Cesare poteva dare loro territori dei vicini Ubi, a cui avrebbe chiesto la disponibilità ovviamente. Gli ambasciatori si ritirarono e chiesero a Cesare 3 giorni di tempo per poter dare risposta. Ma nel frattempo non volevano che i romani avanzassero ulteriormente con le loro truppe. Però Cesare declinò perché era venuto a sapere che tantissimi cavalieri nemici avevano già oltrepassato il confine gallico e avevano iniziato a razziare alcuni villaggi circostanti, per cui pensava che volevano attendere quel tempo solo per poter far entrare più soldati possibili e unirsi e farli unire alla loro causa. Cesare era sicuro che era solo una trappola, quella di allungare il tempo il più possibile, proprio per far tornare la loro forte cavalleria, per poi attaccare battaglia, e lo capì ancor di più quando gli stessi ambasciatori tornarono e dissero a Cesare che accettavano le loro condizioni, ovvero quella di trasferirsi nei territori degli Ubi, ma chiedevano ulteriori 3 giorni di tempo per poter iniziare a organizzare il tutto. Nel momento in cui Cesare e gli ambasciatori degli Usibeti e Tenteri trattavano le condizioni, la cavalleria germana, che era solamente composta in quel momento di 800 uomini circa, attaccò quella romana, di gran numero superiore alla loro, infatti contava circa 5.000 unità. Però l'effetto sorpresa ovviamente fu devastante, poiché i romani non si aspettavano per nulla al mondo che un contingente così inferiore di numero potesse attaccarli, ma soprattutto attaccati in un momento di tregua, poiché si trattava con le ambascerie. Morirono circa 74 cavalieri romani nell'attacco improvviso e questo portò Cesare a interrompere i dialoghi. Nonostante gli ambasciatori si scusarono per questo attacco e chiesero perdono, ma immaginate in quel momento la rabbia dei romani e di Cesare. Così decise di attaccare il campo nemico, che anche loro non immaginavano un attacco così tempestivo e rapido. I romani entrarono nell'accampamento quando i germani non ebbero tempo neanche di impugnare le armi e furono sterminati. Chi tentò di fuggire fu inseguito dalla cavalleria romana e ucciso. Siamo nel 55 a.C. A questo punto Cesare pensò che i romani dovevano oltrepassare il Reno. Serviva a incutere timore ai germani, così che la prossima volta, prima di entrare in territorio gallico, ci avessero ripensato. Doveva mostrare loro la forza dei legionari romani così da evitare future nuove migrazioni. Per di più si aggiunse anche il fatto che la parte di cavalleria degli Usibeti e Tenteri, cui abbiamo parlato precedentemente, cioè quella parte di cavalleria che non aveva partecipato alla battaglia perché era di ritorno, si alleò con la popolazione germana dei Sigambri, minacciando nuovamente l'ingresso in Gallia. Così Cesare doveva decidere come superare il Reno. Serviva una numerosa flotta oppure la costruzione di un massiccio ponte. La flotta sarebbe stata offerta, per così dire, dal popolo germano, appunto dei Sigambri, alleato di Roma, ma di questi Cesare non si fidava minimamente. L'opzione del ponte però era davvero difficile da realizzare, poiché il fiume era praticamente impossibile da gestire per questioni di dimensioni, di altezza, per forza della corrente. E quindi costruire un ponte così grande e in così poco tempo era praticamente impensabile. Ma Cesare ormai lo stiamo conoscendo. E secondo voi quale opzione scelse? La più complicata, quasi impossibile. Al via la progettazione del ponte. E quale smacco poter dare ai germani? Quello non solo di riuscire a progettarlo e costruirlo, ma soprattutto quello di realizzarlo nel minor tempo possibile. Tutto ciò poteva solo mostrare la vera forza di Roma. I romani erano capaci di costruire ponti di grande ingegno e ingegneristicamente complessi in poco tempo. Ricordate quando altre popolazioni galliche riferirono a Cesare che pensavano che i romani fossero aiutati da qualche divinità? Ecco, il risultato che Cesare voleva ottenere era proprio quello. E come sempre ci riuscì ancora una volta. Il ponte, pensate che venne realizzato da circa 40.000 soldati in solamente 10 giorni. 10 giorni. Il punto dove Cesare scelse di costruirlo corrisponde all'attuale valle di Coblenza, dove la profondità del fiume, pensate, arriva fino ai 9 metri. Come prima cosa vennero immediatamente costruite delle torri di avvistamento su entrambe le sponde per proteggere il trasporto dei pali, mentre un'altra parte dei legionari costruiva delle barriere di protezione contro attacchi improvvisi o detriti trasportati dalla corrente. Giulio Cesare ci descrive anche i dettagli delle operazioni. Due tronchi spessi circa 1,5 metri vennero piantati sul fondo e, finché l'acqua del fiume era in piena, vennero bloccati insieme e conficcati con delle mazze, ma non perpendicolarmente, come fossero stati dei pali, ma inclinati e verso la corrente del fiume. Questo per far sì che la forza dell'acqua non creasse problemi a tutta la struttura. Poi, leggermente prima di questi due tronchi, si posizionavano altri due tronchi fissati alla stessa maniera, perché opponessero resistenza alla corrente del fiume e fornissero una sorta di protezione ai pali conficcati, impedendo che la forza dell'acqua danneggiasse la costruzione. Non sappiamo esattamente chi fosse l'ingegnere che ideò questa nuova tecnica di costruzione rivoluzionaria, ma anche per la tecnologia dell'epoca. Cicerone in una delle sue lettere fa il nome di Mumarra, ma un altro possibile ideatore del piano potrebbe essere stato Marco Vitruvio Pollio. Dunque, ponte pronto, le truppe potevano finalmente attraversare il fiume dove il popolo germano degli Ubi, alleati romani, per così dire, potevano finalmente attendere i romani, stanchi dei continui soprusi da parte degli Svevi e di altre popolazioni. L'obiettivo di Cesare dunque era stato raggiunto. Gli Svevi, come altre popolazioni e tribù germaniche, furono terrorizzati dalla rapidità e dall'incredibile forza ingegneristica romana, per cui evacuarono numerosi villaggi e si ritirarono non volendo per nulla scontrarsi con tale potenza. Cesare così decise di devastare per qualche giorno alcuni villaggi e territori nemici, così da incutere ancor timore ai nemici, ancor paura, e decise di tornare in Gallia demolendo il ponte costruito poco prima. Il messaggio romano era chiaro: possiamo entrare nei vostri territori quando vogliamo e a modo nostro. A questo punto mancava davvero poco, alla fine dell'estate, che Cesare decise di fare qualcosa che mai nessuno aveva fatto prima: entrare in Britannia per un duplice motivo. Uno era conoscerne i popoli che vi abitavano, che erano del tutto sconosciuti fino ad allora, e per incutere timore proprio a quei popoli che abitavano al loro interno per evitare che nuovamente mandassero aiuti ai popoli gallici contro i romani, come era già successo. Diciamo che il vero motivo può racchiudersi nella ricerca della gloria personale di Cesare. Sarebbe stato il primo romano a mettere piede in Britannia e questo avrebbe ancor di più accresciuto il suo prestigio. Quindi pensiamo principalmente che quella di evitare aiuti ai popoli galli sia solo una scusa. Nonostante avesse chiesto a diversi mercanti informazioni sulla Britannia, Cesare praticamente non aveva alcuna, se non pochissime, informazioni. Non sapeva i loro costumi, la loro religione, le loro tecniche di combattimento e anche per quanto riguarda la geografia del luogo non sapeva neanche quanto fosse estesa l'isola. Tutto ciò, conoscendo Cesare, poteva solo che spronarlo ancor di più a tentare l'impresa. Per evitare brutte sorprese e per iniziare a familiarizzare con il nemico, Cesare ordina di mandare una sola nave in avanscoperta, con a capo il suo legato Voluseno. Con quale obiettivo? Con l'obiettivo di raccogliere più informazioni possibili sull'isola e vedere come sono difese una buona parte di costa, dove era previsto lo sbarco. A questo punto i romani giungono nel territorio dei Morini, perché da lì la distanza verso la Britannia era minore, e si apprestarono a sistemare le navi per la traversata, navi che nella maggior parte provenivano dalla scorsa guerra vinta contro i Veneti. Voluseno nel frattempo tornò qualche giorno dopo e riferì a Cesare tutto quello che aveva visto. Nel frattempo molte popolazioni dell'isola erano venute a conoscenza che i romani intendevano entrare nei loro territori, così molti di loro, se non nella quasi totalità, chiesero ai romani la pace e la sottomissione con la consegna di ostaggi, per evitare una guerra che non avrebbero potuto combattere dopo tutte le storie sentite circa i romani. Cesare accettò e riferì loro che non avrebbe mosso loro guerra, ma che sarebbe giunto per vedere l'isola, e così chiedeva loro di non cambiare bandiera in futuro e di rimanere fedeli ai patti concordati. Le navi erano pronte, circa un centinaio, e così dopo la mezzanotte di un giorno di fine estate Cesare partì alla volta della Britannia. A causa del maltempo però molte delle navi romane si persero e non giunsero nella destinazione scelta, e molte altre tardarono ad arrivare, per cui Cesare fu costretto ad attendere ulteriori rinforzi non appena arrivò sulla costa. Le sue navi infatti furono le prime ad arrivare e si accorse che su tutte le alture delle scogliere, che erano proprio a picco sul mare, erano piene di nemici pronti a scagliare dardi e frecce non appena un romano avesse messo piede nell'isola. Così Cesare scelse di cambiare il luogo dello sbarco e scelse una parte di litorale molto più aperto e piano. Ma i nemici si mossero di conseguenza e mandarono cavalleria ed altri soldati ad ostacolare lo sbarco romano. Così facendo la situazione era davvero complicata per i legionari, perché innanzitutto non disponevano di una cavalleria, perché le navi ancora non erano giunte, e per di più uomini che dovevano sbarcare a largo e quindi a distanza dalla costa, con armi pesanti, nuotare e sfidare le onde, evitare frecce e quant'altro, e poi non appena arrivati sulla terraferma combattere il nemico, che era molto più fresco fisicamente. Dunque la cosa per Cesare non partì per nulla semplice. Vedendo che fin dall'inizio i romani erano in forte difficoltà, Cesare ordinò a delle navi da guerra di staccarsi da quelle da carico e iniziare a lanciare dardi ed altro dai macchinari che erano installati sulle navi. E questo fece molto comodo ai romani, perché i nemici iniziarono a indietreggiare, spaventati da tali macchine e dalla grandezza dei dardi lanciati e a grande velocità. Tutto ciò però non servì a vincere lo scontro, perché i soldati romani non riuscivano a mantenere lo schieramento, come in campo aperto, come da loro manuale. Per di più i nemici mandavano ondate di cavalleria, che provocarono il panico ai soldati romani già in difficoltà, e per di più stanchi per aver riuscito a nuotare con tutto il peso delle armature, ovviamente chi era riuscito ad arrivare, perché molti soldati erano morti non appena si buttarono in mare. La situazione fu tragica nelle prime ore dello scontro. Ovviamente senza uno schieramento compatto e senza una testa di ponte solida, i romani non avrebbero potuto mantenere a lungo l'assalto. Dopo però l'ennesima ondata di legionari e grazie al loro valore, soprattutto la decima legione anche questa volta risultò fondamentale per questa missione, i romani riuscirono ad ottenere una base solida sulla terraferma e a questo punto, nello scontro uomo ad uomo, con uno schieramento compatto, non c'era storia. Il nemico fu costretto a scappare e Cesare non poté inseguirlo con la cavalleria, perché le navi con loro all'interno ancora non erano giunte a destinazione. Ma nonostante ciò chiesero immediatamente la resa e nonostante non avessero mantenuto i patti precedenti di pace, Cesare decise di perdonarli e si fece consegnare ulteriori ostaggi per ottenere la pace. I problemi però non terminarono qui per i romani e per Cesare. Nella notte infatti ci fu una tremenda tempesta che praticamente devastò le navi che ancora non erano giunte nel luogo prefissato. Tantissimi uomini morirono e le poche navi rimanenti avevano subito tutte dei danni ingenti, per cui andavano immediatamente riparate. E non solo, anche se riparate, i romani non disponevano di tutte le navi necessarie per tornare in Gallia e per apprestarsi a passare l'inverno. Dunque Cesare era in un'isola che non conosceva, senza navi, senza grano a sufficienza e senza cavalleria. Io vi ringrazio per l'ascolto, come sempre cliccate sulla campanellina che trovate a fianco al nome del podcast per essere sempre aggiornati sull'uscita di un nuovo episodio. Per chiarimenti, domande o suggerimenti potete scrivermi a storiadiroma.podcast@gmail.com. Io come sempre vi ringrazio e al prossimo episodio.